Amico on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
Bentornati su Geek on the Air, io sono Daniele, il conduttore, e oggi abbiamo ospite Vanessa Colciago.
Grandi ovazioni. Vanessa. Ciao Dani.
Benvenuta. Per te è la prima Grazie. Volta su questo podcast.
Ti dirò di più, è la mia prima volta in assoluto su un podcast.
Wow, allora è un super onore, veramente, non lo sapevo. Cioè, allora, a memoria mi ricordavo che non fossi mai venuta, invece Edo è venuto.
Edo, sicuramente una volta.
Ok, questa ci voleva proprio come puntata, perché in realtà tu sei qui perché tu sei...
Perché io sono, innanzitutto sono un'amica e quindi tu mi vuoi molto bene. No, io sono io e ho recentemente fatto una cosa un po' pazza, che è laurearmi in biblioteconomia con una tesi sulla catalogazione dei giochi di ruolo in biblioteca.
Ok.
Ed è un percorso che è stato un percorso molto bello, ma non consiglio a nessuno di rifarlo.
Allora, è sicuramente vero che tu sei qui perché sei mia amica, ed è sicuramente vero che ti ho invitato perché hai fatto un lavoro di questo tipo. Ma ti dirò di più, io, forse questa cosa l'ho già raccontata qualche volta, all'università ho fatto l'esame di biblioteconomia e l'ho fatto per puro caso, perché praticamente dovevo scegliere un esame il secondo anno e non sapevo che esame scegliere. Allora ero a lezione con i miei colleghi del curriculum contemporaneo e loro avevano biblioteconomia come esame, non mi ricordo se obbligatorio o a scelta, ma di quelli già in curriculum. E entrò il professore e lo trovai estremamente simpatico. Allora dissi: adesso lo faccio anch'io come esame a scelta. E tipo, io non ho mai fatto una roba del genere, cioè metto un esame perché il professore mi stava simpatico a pelle, perché l'ho visto 5 minuti. E poi dopo ci ho fatto la tesi triennale.
Bellissimo.
Per cui non so se lui lo sa, penso che non lo abbia mai saputo, che in realtà il nostro incontro è stato, tra virgolette, fortuito. Ma la cosa che mi colpì è che quando guardai il curriculum dell'anno accademico, per me biblioteconomia, non scherzo, era l'abilità sulla scheda del richiamo di Cthulhu. Cioè, io non sapevo che fosse una cosa vera, era una parola per me... Non so, cioè tu lo sapevi, ma perché io non ci faccio una gran bella figura,
no.
Però...
No, in realtà non lo sapevo neanch'io che era una cosa vera. L'ho scoperto perché al secondo anno anch'io dovevo impostare il piano di studi e... Allora, beni culturali al primo anno hai due esami obbligatori, legislazione dei beni culturali e letteratura italiana, e va benissimo così. E poi sono tutti esami a scelta, di fatto, perché i vari curriculum spaziano talmente tanto che poi dipende su che cosa ti vuoi concentrare. E nella compilazione del piano di studi avevo trovato questa biblioteconomia che non conoscevo e che mi ha incuriosito tantissimo. Io penso non la conoscevo neanche come l'abilità di Cthulhu, perché non giocavo di ruolo all'epoca.
Era solo un nome strano.
Esatto, aveva un nome molto strano, però aveva un nome che aveva chiaramente a che fare con le biblioteche, e la biblioteca per me è sempre stata un luogo un po' misterioso, un po' bello, un po'... Cioè, ci sono cresciuta dentro varie biblioteche nella mia infanzia e adolescenza, e quindi ho detto, però c'è un esame sulle biblioteche, facciamolo, che bello, e poi ci ho fatto la tesi anch'io.
Ma una cosa che non abbiamo detto è che cos'è la biblioteconomia.
Che cos'è la biblioteconomia? La biblioteconomia è di fatto lo studio di come si gestiscono, amministrano e mandano avanti le biblioteche sotto tutti i loro punti di vista. Che Perfetto. Quindi comprende parte di catalogazione, parte di amministrazione, parte di imparare il linguaggio che utilizza, parte di storia, perché anche le biblioteche hanno le loro storie, sono super stratificate, e di fatto è questo.
Allora, sì, assolutamente. Tra l'altro Umberto Eco sarebbe molto fiero di noi per la nostra passione per le biblioteche.
Sì, assolutamente. È bellissima l'idea di aver inventato un posto dove tu puoi andare gratuitamente a cercare pezzi di cultura, di qualsiasi tipo di cultura, e averli sempre lì disponibili al prestito. Cioè, secondo me è magia.
Sì, gratuito nei servizi che sono fondamentali, e gli unici a pagamento sono quelli accessori. Non so, se fai le fotocopie te
Esatto.
le devi pagare,
Sì,
ok?
esatto.
E sì, effettivamente è una gran bella conquista a livello culturale della nostra società. E però, cioè, io non so se i bambini che ci seguono da casa vanno spesso in biblioteca, magari ci andavano da piccoli, perché a volte a scuola cercano appunto di fare avviamento alla lettura e ti insegnano ad andare in biblioteca, vengono i bibliotecari, scegli i libri, eccetera, insomma, oppure ti portano proprio alla sede della biblioteca. Comunale di solito, insomma, però dipende appunto dalle realtà. Per esempio, a Cremona la comunale e la statale sono assieme, quasi assieme, diciamo così, per cui se vai da una vai quasi anche dall'altra. Però normalmente nel 2024 le biblioteche corrono il rischio di essere viste un po' come una roba vecchia che non usa più nessuno, ci sono i libri polverosi, sono chiuse, eccetera. È così.
Lo so, nel senso, probabilmente ci sono delle biblioteche che sono così, sicuramente ci sono delle biblioteche che non sono così. Ti dicevo io prima, che io ci sono cresciuta nelle biblioteche. Nello specifico è iniziato tutto proprio come hai raccontato tu adesso, alle scuole elementari in quel paesino della Brianza magnifico di 1200 anime chiamato Cremella. C'era una bella
Quasi come
biblioteca
Cremona.
comunale, esatto. C'era questa bella biblioteca comunale, era principalmente destinata ai ragazzi, era piccolina, aveva anche proprio un'area per i bimbi, coi cuscinotti, libri gioco e coi cubi di legno, insomma, molto dedicata all'infanzia e all'adolescenza fino ai giovani adulti. E ci hanno portato con la scuola alla biblioteca, poi abbiamo iniziato con il nostro progetto mensile di leggere un libro della biblioteca e fare la relazione in classe. E io poi ho cominciato a frequentare la biblioteca per i fatti miei, nel senso che il sabato, dopo il catechismo, perché ancora andavo a catechismo, a me non piaceva stare all'oratorio perché non mi interessava, io prendevo, uscivo, andavo a comprare le caramelle, poi andavo in biblioteca. E in biblioteca, nell'arco di un pomeriggio, magari mi leggevo due o tre libri, lì in biblioteca.
Salute.
E poi sono cresciuta, ho cominciato a frequentarla anche per studio, perché io sono nata nel 91, quindi il computer e internet ancora non ce li avevo quando ero all'elementare o in prima media. Mi ricordo ancora che la prima grande conquista di ricerca è stato il CD dell'enciclopedia in carta.
Cavolo. Era un'istituzione.
Esatto, però io le mie prime ricerche le ho fatte andando in biblioteca a cercare lì. E l'ho proprio vissuta, l'ho proprio sentita tanto, era una cosa vera sul territorio, era il mio posticino nel mio paese. Questa cosa esiste ancora, forse non nella stessa maniera forte che era quando ero ragazzina, quando ero bambina io. Sicuramente adesso con il fatto che l'accesso all'informazione è molto più libero, aperto, internet è accessibile a tutti. E questo, secondo me, rende le biblioteche ancora più fondamentali rispetto a prima, perché l'avvento della libera informazione per tutti è una cosa enorme, gigantesca, un evento epocale. Però, e qui Umberto Eco ancora sarà fiero di quello che sto per dire. Avere tutti accesso agli stessi dati senza la competenza per interpretarli, poi genera quei mostri che ben conosciamo, che sono le fake news, che sono il terrapiattismo, che sono.
La presidenza
Esatto,
Trump. Questo
esattamente. È chiaro che la biblioteca non può
podcast non
restare.
nasconde il suo schieramento politico, no?
Per niente. È chiaro che la biblioteca non può restare quella che era quando negli anni 90 poteva essere solo il prestito di libri e niente, e poco più, insomma. È necessario che si evolva e si adatti ai tempi nuovi che, insomma, che sono cambiati, che ora la richiesta che hanno gli utenti della biblioteca è diversa rispetto a quella che avevamo noi da ragazzini. Questo non significa che la biblioteca non sia in grado di rispondere e laddove è in grado di rispondere, lo fa in una maniera molto più professionale, molto più accreditata, molto più valida che non una qualsiasi ricerca su una Wikipedia XYZ, che per amor del cielo è utilissima, la usiamo tutti, però è un servizio gratuito in cui tutti possono contribuire e non sempre le informazioni sono precise, non sempre sono corrette, quasi mai veramente troppo approfondite, perché non è veramente quello lo scopo di Wikipedia.
Sì,
La
e
ricerca vera
tra l'altro
poi.
questa cosa che dici io sono particolarmente d'accordo, tant'è che io praticamente le biblioteche le avevo lasciate nel 2009 fondamentalmente e sono tornato a studiarle da poco e nonostante sembri poco tempo, in realtà sono passati, sono passati più di 10 anni e c'è stato notato un netto passo in avanti. Allora praticamente le biblioteche avevano appena mosso i passi dell'informatizzazione, adesso le sfide sono completamente diverse. Oltretutto, allora non c'erano ancora gli smartphone, cioè adesso c'è tutto il discorso appunto dell'accesso all'informazione, l'information literacy. Cosa ne facciamo di tutte queste informazioni? Come le scegliamo? E quindi le biblioteche stanno diventando sempre di più un centro culturale a 360 gradi. Tu prima hai citato negli anni 90 già i giochi per l'infanzia. Perché appunto spesso e volentieri, soprattutto le biblioteche comunali dei piccoli paesi, sono veramente il centro culturale di tutto il paese.
È vero, soprattutto nei paesi piccoli, cioè in un paese piccolo c'è poco, quindi ti devi arrangiare con quello che c'è e ovviamente la biblioteca diventa quello, poi diventa polo di cultura, di aggregazione, di attività formative, educative, laiche,
Sì.
laiche se è quella istituzione laica, in realtà esistono anche biblioteche che non lo sono, però quella del paese tendenzialmente di solito è istituzione laica. E quindi sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo.
E cioè, da una parte quindi abbiamo le biblioteche, dall'altra parte però abbiamo una passione in comune, no? Abbiamo la passione per i giochi di ruolo.
Ebbene
E
sì.
per dire, io in biblioteca, se vado nel mio paese, non credo di trovarlo un gioco di ruolo in biblioteca, quindi perché noi stiamo parlando qui di questa cosa?
Perché in realtà i giochi di ruolo delle biblioteche ci sono da prima che io nascessi, e io sono nata nel 91, quindi un bel po' di tempo fa ormai.
Non così tanto, dai.
Però insomma, allora io ho iniziato a fare questa ricerca un po' per gioco, perché vabbè, come tu sai e come adesso diremo anche ai tuoi fedeli ascoltatori, Vanessa Colciago lavora per Grumpy Bear. E
Ok.
Vanessa Colciago aveva deciso un giorno di vedere se per caso, era il 2021, dopo che è uscito Blades in the Dark, ero curiosa di vedere se qualcuno in biblioteca aveva Blades in the Dark. E ho
Ce
scoperto che sì,
l'avevano?
qualcuno
Ok.
aveva Blades in the Dark in biblioteca.
Ok.
E ho detto, qui boh. Allora ho cominciato a cercare titoli a caso, titoli di giochi di ruolo che conoscevo nell'OPAG del Servizio Bibliotecario Nazionale, nel catalogo online del Servizio Bibliotecario Nazionale. E a fare questo giochino sono andata avanti 3 mesi e ho trovato circa un centinaio di titoli su circa 200 biblioteche sul territorio nazionale. Cose anche particolarmente curiose, tipo c'è una biblioteca di un istituto no, scusa, teologico,
Sì.
che adesso mi scappa il nome, però l'ho messa nella tesi. Questa biblioteca di istituto teologico ha una copia di The Witcher
Wow.
in biblioteca.
Sì. Pensa che mi sa che questa è una malattia che abbiamo condiviso, perché io mi ero messo a cercare addirittura i giochi di ruolo che erano nel catalogo della Library of Congress di Washington, perché
Bello, no,
siccome
questo non l'ho fatto. Mi
ho
piace di
detto,
cosa bella.
cavolo, è la biblioteca del mondo occidentale che ha più patrimonio,
Esatto.
chissà se loro hanno, ovviamente lo cercavo in inglese il libro.
Chiaro, chiaro.
E devo dire che in effetti secondo me ne hanno pochi, fa così, però, però ce li hanno. Per esempio, se non ricordo male, avevo trovato i manuali della quinta edizione di Dungeons and Dragons.
Sì, quelli ci sono tantissimo. Vabbè, credo che sia un po' anche il riflesso del fatto che rimane uno dei nomi più conosciuti
Sì.
nell'ambito del lobby, però in realtà Le biblioteche, cioè ci sono un sacco di biblioteche universitarie che hanno dei giochi di ruolo nel loro catalogo. La biblioteca universitaria di Genova, quella dell'Alma Mater di Bologna nel campus di Rimini, della roba a Padova, cioè veramente collocazioni curiose, che uno dice, cioè una biblioteca universitaria non mi aspetterei di trovarci Ammo. Cioè, che è un gioco di non so quale anno, perché io non c'ero ancora quando è stato pubblicato. Però ci sono, ce ne sono in realtà più di quelli che il catalogo online ci permette di sapere che ci sono. Perché cosa succede? I giochi arrivano nelle biblioteche di solito per donazione o per lo slancio di qualcuno che è un appassionato e si trova ad avere a che fare con la biblioteca, e allora poi porta il gioco in biblioteca, si fanno eventi di gioco in biblioteca, e poi la biblioteca vede che questa cosa funziona e quindi fa il suo scaffale dei giochi di ruolo. Questa è una dinamica che ho visto almeno su 3 biblioteche. E quindi non voglio dire che adesso è andata così dappertutto, però su 3 su 3 con cui ho parlato hanno avuto questo inizio, per cui qualcosa vorrà dire. E appunto donazioni oppure progetti di questo tipo, solo che è vero che il gioco di ruolo, cioè il gioco di ruolo è un po' ibrido, arriva, è un gioco, però è un libro. E chi ce l'ha in mano in biblioteca lo guarda e lo deve trattare come un libro, perché è così che tratta i documenti che ha al suo interno. Sono tutte monografie con una descrizione specifica che è formalizzata in quella maniera, con quelle voci, solo che non funziona granché. E quindi cosa succede? Un sacco di giochi arrivano e magari una notizia bibliografica esiste già, perché qualcuno l'ha già formulata. E allora se c'è già, benissimo, usiamo quella lì, che andiamo sul sicuro. Se non c'è, crearla da zero fa un po' paura. E quindi un sacco di volte non si fa. E quindi, per esempio, la biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino ha un corpus di ben 70 titoli di giochi di ruolo nel suo catalogo. Però nell'OPAC se ne trovano a stento 30, perché degli altri 30 e passa la notizia bibliografica non c'era e quindi si sono organizzati per gestirla internamente, però una ricerca online non potrai mai sapere che c'è anche quel titolo lì perché non l'hanno scritto. E quindi questa cosa è un po' un problema.
Sì, perché se non c'è da OPAC è un libro che non riesci a trovare. Anzi, mi chiedo come tu abbia fatto a
Esatto.
trovarlo.
Eh
Allora,
sì, perché di
l'OPAC, tra
fatto c'è.
l'altro,
Vai, vai, vai.
non
Io lo
vorrei
do
che
per
diventiamo.
scontato.
Esatto, l'OPAC è il
Esatto.
catalogo online, ok? Va bene.
Esatto. È un acronimo inglese che indica
Sì.
Servizio di Catalogo Pubblico Consultabile Online, per brevità OPAC. Esatto, cioè il problema è proprio quello. Allora, finisce che puoi trovare il gioco se sai già che il gioco c'è, e allora non serve più a niente, perché se lo so già non vado a consultare un catalogo, vado a
Qual è la
prenderlo e basta.
differenza tra la biblioteca e la libreria di casa?
Esatto,
La biblioteca ha un
esatto.
catalogo e ha delle collocazioni, perché sennò come ritroviamo i libri? Tant'è che a volte io cerco la Divina Commedia e dico, ma chissà dove l'ho messa? Poi devo andare a
Esatto.
memoria, ma una biblioteca pubblica non può funzionare così, è chiaro, no? Se no non riusciamo a dare i libri alle persone.
Esatto, e quindi niente, vista questa situazione, visto che comunque i giochi c'erano sparsi in giro in maniera più o meno chiara, più o meno gestita più o meno facilmente, con più o meno sicurezza, però c'erano. I giocatori ci sono. Io sono assolutamente convinta che i giocatori di ruolo, ero assolutamente convinta che i giocatori di ruolo sarebbero stati entusiasti di sapere di poter accedere ai giochi di ruolo nelle biblioteche, se sapessero di poterlo fare. E quindi ho cominciato a domandarmi se c'era un modo per mettere insieme queste due realtà, perché secondo me, peraltro tra i giocatori di ruolo e i frequentatori della biblioteca c'è una sovrapposizione fortissima. Tutti
Sì.
noi, questo grande insieme di giocatori e frequentatori della biblioteca, siamo tutti persone che subiscono il fascino di una bella storia, tutti. E quindi è proprio il gioco di ruolo si infila in maniera facile come attività all'interno della biblioteca. È quasi, non dico nel suo posto, però perché no? Se c'è un tavolo, perché no?
Sì, tra l'altro negli ultimi anni le attività delle biblioteche a livello anche di diffusione dei giochi di ruolo sta aumentando, vedo, cioè lo vedo proprio, diciamo, palesemente, ecco. Solo io, cioè, sono stato contattato più o meno direttamente da almeno due biblioteche nell'ultimo anno, per cui, e costantemente mi guardo in giro, ci sono associazioni che fanno eventi in biblioteca, e questa cosa 10 anni fa non succedeva.
È
Per
vero,
cui sta
questa cosa
cambiando
10 anni
qualcosa.
fa non succedeva perché in parte credo che sia dovuto anche al fatto che negli ultimi 10 anni il gioco di ruolo ha smesso di essere solo il noi che ci troviamo tra amici e giochiamo perché è bello, ma ha sviluppato dei volti un po' diversi, che sono quelli del spingersi a cercare di fare educazione didattica, terapia, attivismo sociale, e tutta una serie di altre cose bellissime che danno valore a questo hobby, che già lo aveva di suo, perché comunque è un hobby ricreativo, creativo, che fa da collante sociale, è un'attività non competitiva, è un modo di fruire un medium che non è passivo, ma che ti costringe a essere partecipe e creatore in qualche modo, per cui ha tutta una serie di valori molto forti, che sono un po' quello che l'ha fatto resistere. Pur nel suo piccolo, da sempre, dagli anni 80 in avanti, per cui sì, però appunto questa spinta che ha avuto in queste direzioni nuove, secondo me l'ha fatto vedere un po' di più anche a insegnanti, educatori, figure di questo tipo che in qualche modo comunque possono avvicinarsi alla biblioteca, trattarla come un polo di aggregazione per i più giovani, fasce d'età specifiche, insomma, ci sono tanti progetti che coinvolgono sempre le biblioteche in questo ambito, perché sì, perché poi finisce per essere, come dicevi tu, la biblioteca nel paese è il polo culturale e quindi perché non farla in biblioteca questa cosa? Tendenzialmente di solito gli spazi ci sono, uno scaffale per mettere i libri ci sono, ed è una felice concatenazione di cose per cui viene naturale farlo lì.
Sì, anche perché i piccoli comuni, soprattutto, beh, a seconda delle parti d'Italia, i comuni hanno composizione diversa, sia a livello territoriale che di numero di abitanti. In Lombardia ce ne sono tantissimi per ragioni storiche. Questo significa anche che spesso e volentieri un comune ha una biblioteca e l'unica persona che è, come dire, assunta dal comune in un comparto culturale è il bibliotecario o la
Bibliotecario.
bibliotecaria. Quindi c'è da
Sì.
fare un evento culturale, chi lo cura? Non è che ci guardiamo
Bibliotecario.
attorno o il bibliotecario o la bibliotecaria.
Sì. Poi collaborazione del preside, degli insegnanti, di questo e quell'altro, però il preside e gli insegnanti, quello e quell'altro, di solito hanno altro da fare tra i consigli di classe e le classi da seguire. Non che il bibliotecario non abbia altro da fare, però di solito viene percepito come la figura che deve portare avanti tutto.
Oggettivamente è la persona più competente a farlo.
Esatto, è vero.
Oggettivamente, cioè lo fa di lavoro.
È esattamente così. E tra l'altro, adesso che hai detto questa cosa, mi viene in mente che la mia bibliotecaria di quella biblioteca di Cremella dove è iniziato tutto era assolutamente la persona che curava tutte le iniziative culturali del mio paesino. Ed era divertentissimo perché questa donnina, tu te la devi immaginare come, non so se hai in mente la famiglia Incredible.
Ok, sì.
Gli Incredibili,
Sì.
ok. La stilista Edna Mod. La mia
Wow.
bibliotecaria era uguale a Edna Mod, ok? Era piccolina con lo stesso taglio squadrato, gli occhialoni, faceva troppo ridere, però era un piacere sentirla parlare, cioè veramente secondo me quella donna ne sapeva di qualsiasi cosa a pacchi, e questo linguaggio forbito da laureata, come potete sentire. No, era veramente una di quelle persone che avrei ascoltato per sempre parlare, perché sì, perché era veramente molto acculturata, anche se poi si occupava di guardare dei bambini che volevano leggere Geronimo Stilton, che quello facevamo, eravamo piccoli, però credo che avrebbe potuto tranquillamente interfacciarsi con cervelloni della NASA, commissioni di professoroni, di non si sa cosa, e sarebbe stata egualmente completamente a suo agio.
Sì, sono persone che hanno sia delle capacità sociali perché sono a contatto col pubblico,
hanno delle conoscenze, sia in genere hanno anche una certa dose di erudizione, perché comunque si ha una vita a contatto con i libri e qualcosa, esatto. Anche se sei una pietra, immagino che ti passi. E più spesso invece finiscono a farlo perché gli piace, e quindi trovi delle persone genuinamente appassionate, tant'è che io devo dire che non ho mai trovato un bibliotecario che ti facesse, diciamo, scendere, insomma, non diciamo cosa.
È vero.
Cioè, ok, sì, è chiaro che poi dopo non è mica sempre il paradiso terrestre, però in genere il personale bibliotecario, il livello di competenze, di passione che mette nel suo lavoro rispetto ad altri lavori che ho visto è medio-alto, ecco.
Assolutamente sì. Mentre stavo scrivendo la tesi mi sono appunto interfacciata con dei bibliotecari, poi perché andavo a chiedere informazioni sulla loro biblioteca, sulla realtà del loro ente bibliotecario. Io credo di non aver mai avuto a che fare con nessuno così gentile, così disposto e così competente come queste persone, per qualcosa di cui a loro non veniva assolutamente niente, perché della mia tesi a loro non è venuto nulla. Però il piacere di lavorare con queste persone, cioè, c'è stato veramente un paio di mesi della mia vita in cui sono stata convinta che i bibliotecari dovrebbero governare il mondo, cioè sarebbe tutto meglio.
Assolutamente, ma adesso non vorrei che finisse a fare la sviolinata nel mondo delle idee, però oggettivamente lo spirito della biblioteca pubblica è lo spirito del servizio alla comunità, ed è, come dicevamo all'inizio, un'istituzione gratuita, per cui ha dentro, secondo me, già due elementi che la disancorano da, diciamo, i meccanismi più spiacevoli del mondo in cui viviamo, ossia essere antipatici con gli altri, vederli come un fastidio, e fare le cose solo se vieni pagato.
Esatto.
Tendiamoci, è giusto che vengano pagati i bibliotecari, quello che sto dicendo. Chiaramente. È che comunque sia che loro facciano un prestito 10, non gli cambia nulla, lo stipendio lo prendono lo stesso, ecco.
Esatto.
Quindi tutto lo fa appunto lo spirito con il quale ti metti a fare quel lavoro.
È vero.
E per cui, cioè, veramente, come dicevi tu, è una delle poche istituzioni gratuite rimaste. Tra l'altro mi capita di ascoltare il podcast Timbuktu, che è un podcast prodotto dal Post, in cui Marino Sinibaldi, che è stato direttore del CEPER, che è il Centro per il Libro e la Lettura, è un istituto del Ministero della Cultura che fa cose bellissime, seguitelo, lui parla spesso dei libri e delle biblioteche e delle librerie, insomma di tutto quello che sta attorno al libro. E questo inverno ha fatto una puntata nella quale parlava delle biblioteche negli Stati Uniti e di come siano uno dei pochissimi luoghi rimasti completamente gratuiti, al punto che a volte le persone vanno in biblioteca addirittura anche solo per ripararsi dal freddo. Ovviamente ci sono situazioni a volte sociali un po' più disastrate, e per cui ne parlava proprio addirittura come non solo un centro culturale, ma quasi a volte rasenta il volontariato e la sussistenza.
E sì.
Cioè, in una società soprattutto questo così
questo fa un po' male pensare, perché nel senso ci dice quanto in basso è caduto quanto in basso è caduto il mondo capitalista, però va bene.
Sì, però negli Stati Uniti d'America chi è che tiene qualcosa aperto senza essere pagato gratis per il pubblico? Le biblioteche sono...
Nemmeno le cure mediche sono gratuite, per cui...
Esatto, le biblioteche sono l'unico istituto che rimane aperto gratuitamente e pagato dallo Stato o da enti pubblici, anche in America. Quindi, vabbè, me l'hai fatto venire in mente quando hai detto quella cosa, ci tenevo insomma a citarlo.
Bello.
Senti, una cosa che ti volevo chiedere, perché poi vorrei appunto che parlassi della tua ricerca. Appunto, che cosa hai scoperto? Cioè, perché quando si studia si scopre sempre qualcosa di nuovo.
Allora, che cosa ho scoperto? Allora, ho scoperto una cosa super curiosa, e lo voglio dire perché, tra l'altro, c'è tutto un aneddoto dietro molto divertente. Allora, ho scoperto, facendo le ricerche di cui ti dicevo sui giochi di ruolo, le biblioteche e la presenza del gioco di ruolo nelle biblioteche sul territorio nazionale, ho scoperto che ci sono dei giochi di ruolo editi dal gruppo... Aspetta che lo vado a prendere perché mi sono presa l'elenco Della tesi. Allora, editi dal gruppo Abele nei primi anni 90. Sono dei giochi di ruolo di impronta, insomma, volti all'educazione all'ambiente. Giochi di ruolo come cerca l'acqua sotto la terra, ferma l'acqua fermando la terra, gioco di ruolo sull'erosione nel Sahel, un limite
Wow!
giorno di pioggia, gioco di ruolo sulle piogge acide, la foresta è una somma di alberi o no, gioco di ruolo sulla gestione delle foreste. Sono tutti dei primi anni 90, 91, 92, 94. Di questi giochi di ruolo nelle biblioteche nazionali ce ne sono un'infinità. Cioè, 31 copie del primo, 45 del secondo. Considerate che la media degli altri titoli che ho trovato sono una, due, quattro copie quando sono tante. 31 e 45 sono veramente tante come copie, come diffusione. Non mi è stato possibile capire perché, perché ho rintracciato l'autrice, una delle autrici, l'unica rimasta in vita, che era una professoressa di universitaria a Torino. Adesso si occupa di tutt'altro, però ho trovato una mail, le ho scritto, non pensavo che mi rispondesse, invece mi ha risposto tipo in un'ora dicendomi che era super interessata alla tesi e mi ha detto che anche lei non sapeva perché c'era tutta questa diffusione, ma che se lo scoprivo di dirglielo per favore. È stato molto divertente. Non mi è stato possibile capire perché, però
Certo.
probabilmente c'era dietro una campagna di sensibilizzazione di qualche tipo, visto che erano i primi anni 90, però
Sì.
anche la segreteria editoriale del gruppo Abele ha dismesso il marchio, non sono più sul mercato, quindi lo storico non è
Ok.
stato recuperabile.
Certo.
Però boh, era una cosa interessante di cui
Sì,
tra l'altro ho parlato
sì.
anche con la mia relatrice, è stato divertente.
Tra l'altro, facciamo un appello, visto che gli ascoltatori sono tutti giocatori di ruolo, non è impossibile che uno o una sappia la
Se ce
risposta.
l'avete, se l'avete, esatto, fatecelo sapere, perché io nel 91 e nel 94 avevo 3 anni, per cui non ho memoria storica, ma se qualcuno di voi lo sa, vi prego ditemelo, scrivetecelo.
Sì, poi in questi casi le risposte sono sempre, insomma, curiose a volte, insomma.
Sì. E boh,
E
niente. Poi questa era la cosa più curiosa
sì.
che è venuta fuori dalla mia ricerca. In realtà, appunto, ho scoperto che i giochi sono tanti, sono diffusi, sono catalogati come libri. E questa è
Ok.
la parte problematica.
Perché il punto è, cioè, da quello che abbiamo detto fino adesso, cioè, secondo te, ma anche secondo me in realtà, i giocatori di ruolo sono pronti alle biblioteche. La domanda è, ma le biblioteche sono pronte ai
Sono dei
giocatori
giocatori? Nì. Allora, i giocatori sono pronti alle biblioteche? Pronti non lo so, ma sicuramente disposti a provare. Quello l'abbiamo visto, cioè succede, sta succedendo sempre più spesso. E comunque i giocatori di ruolo dove c'è da giocare vanno, che sia una biblioteca o che sia una piazza o che sia un parco, c'è da giocare, vanno. Per la mia esperienza vanno anche in mezzo alle gambe del diavolo. Però se c'è da giocare, vanno.
con il padiglione Games di Lucca a fare le demo.
Esatto. Cioè, se riesci a fare una demo nel padiglione Games di Lucca, figurati se non vai a giocare in biblioteca. Dove fanno anche silenzio attorno a te, tu pensi?
Assolutamente.
però che le biblioteche siano pronte al gioco di ruolo, un po' meno. Nel senso, sono anche ben disposte nei confronti del gioco di ruolo. Il problema è che loro cioè, la biblioteca è istituzionalizzata per confrontarsi con un tipo di documento o dei tipi di documento specifici, formalizzati in volumi, monografie, CD, periodici, riviste, quello che è, insomma, di tutti questi documenti possono comparire nella biblioteca, ma il gioco di ruolo ha questa posizione un po' ibrida, come dicevamo prima, che è un libro, ma insieme è anche un gioco. E quindi il fatto che sia un libro in realtà ha poca rilevanza, perché poi la sua finalità ultima non è essere letto e rimesso nello scaffale, scusate, rimesso nello scaffale, è essere portato al tavolo da gioco. E quindi, come faccio io, giocatore di ruolo o appassionato del hobby che non ha mai giocato ma vorrebbe provare, a prendere questo libro dallo scaffale della biblioteca e capire che è un gioco innanzitutto, perché non è banale. È un libro come tutti gli altri sullo scaffale. Se nessuno mi dice che è un gioco, io non lo so.
Assolutamente. Certo,
C'è il rischio che lo apri e non capisci neanche che cos'è.
Non capisci che cos'è, esatto. Ma mettiamo anche che io invece sono già skillato, insomma, sono già avanti nel mio cammino sul gioco di ruolo, quindi io lo so che quello lì è un gioco di ruolo, perché, vabbè, c'è qualcosa che sfogliandolo mi ha detto che quello è un gioco di ruolo, si parla di dadi.
Ne ho sentito parlare di su Geek on the Air.
Esatto, esatto. Però, ok, allora, lo prendo e me lo leggo tutto e poi decido se lo posso giocare o no, quindi lo prendo in prestito alla cieca. Mi leggo 300 pagine di manuale e poi scopro che no, non è quello per me.
Sì.
Come si fa? Come si può fare a far capire a un giocatore che innanzitutto quello è un gioco e poi se è il gioco che potrebbe interessargli? Perché questa cosa la catalogazione bibliografica standard delle monografie non la fa, non ci dice quasi niente della natura ludica di quel libro. Ci dice quante pagine ha, ci dice in che lingua è scritto, se è stato tradotto, chi l'ha pubblicato, ma non ci dice nient'altro. Non ci dice se ci servono i dadi, non ci dice se è un gioco che può andare bene per dei ragazzini di 13 anni oppure devono essere più grandi, per quante persone al tavolo, quanto dura una sessione di sto gioco, se la risolviamo in una sera o dobbiamo giocare per i prossimi 3 anni. Non ci dice niente di tutto ciò. E allora che cosa mi sono impuntata a fare? Avevo visto che nel 2017 il comune di Udine aveva fatto una bella cosa chiamata Archivio Italiano dei Giochi, che era improntata sui giochi da tavolo, però si era sforzata di scrivere con il linguaggio ISBD, che è il linguaggio che tutte le biblioteche a livello internazionale utilizzano per catalogare i loro libri, di descrivere i giochi da tavolo, indicando una serie di informazioni aggiuntive che sono quelle specifiche della natura ludica dell'oggetto. Quindi per i giochi da tavolo si parlava di numero di giocatori, età di pubblico consigliata, meccaniche specifiche e un abstract in cui si parlava del colore del gioco, delle condizioni di vittoria, in modo da dipingere uno spaccato abbastanza sensoriale, anche se vogliamo, del gioco, e far capire alla persona che consultava il catalogo se poteva o meno interessargli quel gioco.
E poi nel caso dei giochi, per esempio, da tavolo, sono le informazioni che di solito trovi sulla scatola.
Sulla scatola, esatto. Sui giochi da tavolo è relativamente più facile perché appunto quasi tutte queste informazioni sono sulla scatola. Nei giochi di ruolo mica tanto. Che a volte nei giochi di ruolo non è proprio scritto.
No, a volte mancano veramente delle informazioni fondamentali anche per il medium libro nei giochi di ruolo, tipo luogo di stampa, esatto. A volte manca, che tra l'altro è,
sì,
illegale,
è
però va bene. Così.
È vero, è vero. Però le prime volte che io ragionavo su questa cosa ho parlato con un po' di bibliotecari e gli ho detto, beh, sarebbe bello poter indicare, non lo so, il numero di giocatori nella notizia bibliografica. E loro hanno risposto, sì, dove lo troviamo scritto? E la mia risposta è stata, più o meno nelle prime 13 pagine del gioco di solito si trova.
Sì.
E però capisci che un catalogatore non può permettersi di leggere più o meno tutte le prime 13 pagine del libro che ha in mano per trovare un'informazione. Non si può fare.
Sì, anche perché se devi catalogare tipo 20 volumi, cioè... No, non vai più avanti a catalogare.
Non finisci mai più.
Tant'è che
allora,
i libri di solito questa cosa la risolvono mettendo queste informazioni nel colofo, nel frontespizio, eccetera.
Frontespizio,
no?
Esatto. Infatti tutta la catalogazione dei testi di narrativa saggistica, tutte le monografie, prendono le loro informazioni da frontespizio verso il frontespizio e colofon, più la copertina e eventuali note, annotazioni di cose strane che il catalogatore vede e segnala, ma insomma non sa bene dove collocare. I giochi di ruolo, essendo che l'editoria dei giochi di ruolo è molto più sperimentale, libera, e essendo un po' meno blasonata e un po' più rocambolesca, diciamo così, non ha una codifica per indicare le indicazioni in un unico posto specifico. Lo fa tendenzialmente con appunto le indicazioni di autore, editore, stampa, luogo di stampa, data della stampa, eccetera, perché lo copia dalla narrativa e dalla saggistica, perché quello è diventato uno standard editoriale, se vogliamo. Però non esiste uno standard editoriale per le informazioni ludiche di un gioco di ruolo, nessuno l'ha mai stabilito e quindi c'è. E allora come si fa?
E
perché queste informazioni comunque servono. Allora bisogna iniziare a farlo e questo sarebbe molto bello. Quindi editori, per favore ascoltateci, vi prego, vi lascio la mia mail, scrivetemi. Poi decidiamo tutti insieme dove mettere queste informazioni, così ci sono, sarebbe molto bello, per favore fatelo. Però per tutti i giochi che sono già stati pubblicati come si fa? Perché noi possiamo cancellarli tutti e sono tanti tutti i giochi che sono già stati pubblicati. Allora l'idea innanzitutto era capire quali informazioni per il giocatore di ruolo medio sono quelle che a lui servono per decidere se scegliere o meno un gioco. Perché, per esempio, ad alcuni basta che sia un certo autore, perché adorano quell'autore e quindi vanno diritto perché l'ha scritto lui. Però, non so, sapere se il gioco ha bisogno o meno del master, sapere se il gioco usa o meno i dadi, sapere se il gioco dura una sessione oppure fino a 12 oppure più di 12, sapere se è un gioco che richiede tanta preparazione oppure no, il tipo di ambientazione, il sistema di gioco utilizzato. Tutte queste che sto nominando sono tra le indicazioni che i giocatori di ruolo mi hanno indicato come fondamentali o importanti, da un computo di una decina, forse 12 voci che avevo proposto come insomma da selezionare. E in assoluto quella che ha vinto su tutto, che si è preso il 72% dei voti, è stato il sistema di gioco, signori. Ehi. Il sistema di gioco seguito dall'ambientazione e poi appunto se il gioco è adatto a una campagna breve o lunga e il grado di preparazione erano quelle, queste sono le prime quattro. Ce n'erano altre due che erano la presenza del master e l'uso di device specifici tipo dadi, cose, matite, mappe e quant'altro. Quindi queste sei sono le voci che i giocatori di ruolo mi hanno indicato come quelle che per loro erano le più importanti, quelle su cui basavano la loro valutazione. Oltre a queste, ragionando invece con il personale della biblioteca e con quello dell'archivio dei giochi, abbiamo ritenuto che potesse essere utile, per una questione meramente organizzativa, anche inserire l'età di pubblico consigliata e il numero di giocatori previsto. Queste due informazioni in realtà i giocatori di ruolo non le hanno minimamente considerate, erano proprio tra le ultime come voti ricevuti, e lo capisco, o meglio, credo di aver letto questa cosa come il fatto che normalmente un giocatore di ruolo che viene interrogato sulla sua attività di gioco di ruolo privata ha quasi sempre a che fare con degli adulti. Quindi l'età di pubblico consigliata per il gioco non è così importante, perché tanto sei grande, non ci sono delle cose che non puoi toccare perché non fanno per te. L'altra cosa è il numero di giocatori, perché credo che tendenzialmente il giocatore di ruolo sia abituato ad avere un'idea che un gioco vada da 3 a 5 persone. Di solito 4 è lo sweet spot per far funzionare quasi tutti i giochi, per cui se è un gioco che prevede un numero diverso di giocatori, di solito è molto segnalato sul gioco stesso, è un solo journaling, è solo per 2, devi essere per forza in 4, se no questa cosa si rompe, cioè te lo scrivono in una maniera abbastanza consistente.
Ricordi anche come il gioco, per esempio Blood Red Sands si gioca in 5, solo in 5, è il gioco
solo
per 5.
Esatto. Esatto.
Te lo ricordi,
cioè,
no? Perché
è qualcosa che il giocatore non si pone come problema di solito, e quindi credo che questo sia il motivo per cui abbiano ricevuto così pochi voti queste due informazioni. Da un punto di vista invece di un insegnante che vuole portare il gioco in classe, oppure un bibliotecario che deve sapere se il ragazzino che va a chiedergli questo qui lo posso prendere io secondo te, non è che quest'uomo o questa donna che lavora in biblioteca può avere tutto lo scibile su tutti i giochi di ruolo esistenti. Quindi l'età di pubblico consigliata per loro è importante, perché se poi mandano a casa un ragazzino di 12 anni con Grey Ranks o Dog Eat Dogs, magari i genitori non sono proprio contenti.
Il ragazzino sarà contentissimo. Io.
Però insomma diventa importante saper mettere nelle condizioni di poter consigliare queste persone che poi sono chiamate a farlo quando lavorano poi in biblioteca. E allo stesso modo l'idea di poter permettere a chi organizza il gioco di sapere quante persone il gioco tiene, se è necessario, se è presente. Beh, il master l'avevano, master o facilitatore era importante anche per i giocatori, però ripenso a quell'insegnante che voleva fare portare Agon in classe per far giocare i suoi studenti delle medie all'epica classica. E lo deve sapere per quante persone è il tavolo da gioco, banalmente perché deve sapere quanti tavoli deve tenere in piedi in classe, perché comunque una classe è fatta da circa 20 persone, per cui non le puoi far giocare tutte assieme, non funzionerà mai questa cosa. A meno che qualcuno ti organizza una multitavolo, però tu insegnante che tra un compito in classe e l'altro organizzi la multitavolo la vedo complicata, ecco.
Sarebbe interessante.
Beh, sì, cioè, sarebbe interessante che, e qui faccio un po' di pubblicità ad Alessia.
Okay.
Alessia e Camilla stanno scrivendo questo gioco meraviglioso per l'insegnamento della lingua, Lonely Planet, che adesso è in playtest, e mi pare di aver capito che l'abbiano già impostato perché sia un multitavolo, in modo tale che l'insegnante possa già gestire un buon numero di partecipanti tutti insieme, per cui grandi Alessia e Camilla che ci avete pensato.
Stiamo
che è
parlando
molto
di Alessia Caviglia e di Camilla Zamboni. Il gioco si chiama Lonely, esatto, Planet, e lo Lonely trovate Planet su itch.io.
Esatto, andate a vederlo che è bello. Niente, allora appunto ho raccolto queste voci di interesse dei giocatori di ruolo, queste altre due su indicazione del personale bibliotecario, e quindi ho detto ok, queste sono le 8 voci che ci servono per descrivere un gioco di ruolo, e adesso bisogna trovarle. E se non riusciamo a trovarle con immediatezza nel libro, la cosa più facile è chiederlo all'editore, perché magia delle magie, l'editore tutte queste cose di solito le scrive sul suo sito per vendervi il gioco.
Sì.
E quindi è facile trovare queste informazioni sul sito dell'editore, e oltre a essere facile e veloce ci garantisce un certo grado di autorevolezza dell'informazione, perché comunque non è Pinco Pallo che per strada mi ha detto che questo gioco è per 5 persone, me lo sta dicendo la persona che lo pubblica in Italia e mi dice questo gioco è per 5 persone, quindi lo saprà che cosa cioè si spera almeno che lo sappia che cosa sta pubblicando.
Però nel caso ci sia una discrepanza, cioè un Darwin Award non...
Esatto, sì. esatto. Però esatto, autorevolezza dell'informazione, rapidità e facilità di consultazione mi sembrano tutti punti a favore del povero catalogatore che si trova in mano questi volumoni e non sa dove cercare le informazioni. Tutte queste informazioni normalmente in luoghi sparsi del volume sono indicate nel volume, però è più facile se le vai a leggere da quest'altra parte. Questa cosa è già stata fatta, nel senso che allora per la saggistica e la narrativa è difficile che si vada a prendere fonti terze per la catalogazione del volume. Di solito la catalogazione del volume deve prendere le informazioni dal volume e basta. Ma per i giochi da tavolo, con tutta l'operazione dell'archivio dei giochi italiano, è stata fatta questa cosa, nello specifico non tanto per le informazioni presenti sulla scatola, che comunque erano di immediata reperibilità, ma più per approfondire le condizioni di vittoria di fine partita, piuttosto che il colore del gioco, piuttosto che il feeling che dà al tavolo. Queste informazioni venivano prese da siti e blog di settore, il sito dell'editore, adesso non me ne vengono in mente.
Di solito una fonte molto attendibile è Board Game Geek per i giochi
sì,
in scatola,
e
il rispettivo RPG Geek per i giochi di ruolo. A volte
ruolo.
Cioè, ha proprio un sistema di catalogazione interna che a me ricorda molto quello di un catalogo di una biblioteca.
È vero.
Cioè, secondo me qualcuno lì aveva delle competenze biblioteconomiche quando si è messo a farlo.
Può essere. Se tra gli ascoltatori c'è chi si è messo a fare questa cosa, ditecelo. Avevate delle competenze biblioteconomiche?
Ma tra l'altro, cioè, si basa molto... Cioè, mi ricorda anche molto, diciamo, il volontariato che c'è dietro opere come Wikipedia, perché a volte ci trovi catalogate delle robe che tu dici... Ho partecipato una volta al 200 World RPG, io non mi sono preso la briga di andarcelo a mettere, qualcuno è andato
quell'anno 250 giochi, li trovi tutti e 250 catalogati, i giochi di 200 parole.
Fantastico. Questi sono traguardi comunque, cioè, sì, questo mi dà, questo mi restituisce fiducia nell'umanità.
Sì, sì, poi in inglese è più facile farlo semplicemente perché i parlanti inglesi sono molti di più e quindi ci sono più volontari potenziali.
Esatto.
In però italiano, sì, vabbè.
Però... vabbè.
Siamo di meno.
È vero, siamo di meno.
E sì, comunque hai assolutamente ragione, cioè... l'ideale sarebbe che il volume stesso indicasse queste informazioni, se no uno se le deve andare a inventare o tirarle fuori dalla fonte secondaria.
Qualcosa c'è, nel senso che solo parzialmente qualcuna di queste informazioni in realtà ha una collocazione quasi specifica. Penso ai loghi dei sistemi di gioco con i giochi con sistema derivativo. Powered by the Apocalypse, Forged in the Dark, Descended from the Queen, Paragon System, tutto quanto, hanno il loro loghino che si trova nel frontespizio di solito, quindi quello, tu vedi il logo e sai che quel gioco ha quel sistema lì, però è solo il sistema.
E poi devi saperlo che è il sistema, cioè il bibliotecario medio.
Esatto. Il bibliotecario medio non lo sa, il giocatore di ruolo sì, quindi magari quello può, insomma... Allora, c'è da dire che io conto molto in questa fase di questa ricerca, se mai veramente prenderà avvio in maniera consistente, sul fatto che le biblioteche che hanno dei giochi di ruolo al loro interno abbiano dei contatti con dei giocatori di ruolo e che i giocatori di ruolo vogliano o debbano essere investiti un minimo di un ruolo di educazione, se vogliamo, perché sì, perché ci sono tante cose che chi fa parte di questo hobby conosce da per scontate che in realtà non lo sono. Soprattutto diventano rilevanti nel momento in cui stiamo facendo un lavoro di definizione, perché catalogare è un lavoro di definizione che deve essere preciso, chiaro e non preciso, chiaro e univoco. Quello che dico deve avere una sola interpretazione. Non posso lasciarlo a dipende. Questo che sistema ha? Dipende. No, uno è il sistema.
Sì.
No, non possiamo dirlo diversamente. È un lavoro difficile, soprattutto per come gli giocatori di ruolo e i giocatori di ruolo indie sono abituati a fare, perché in realtà tutto dipende.
Sì, assolutamente.
Però sì, è un lavoro che va fatto, soprattutto perché questo ci permetterebbe di parlare in maniera... più chiara a quelle persone che di gioco di ruolo non sanno assolutamente niente, ma magari sarebbero anche interessate a provare, a capire, ad avvicinarsi. Solo che è molto difficile avvicinarsi a qualcosa che non riesci a definire e quando parli con qualcuno che lo fa abitualmente hai sempre una risposta diversa. Una delle ragioni che mi ha spinto a fare questa cosa è che i giochi di ruolo al momento sono descritti o da chi li pubblica e li vuole vendere o da chi li ha giocati e te li racconta per come li ha percepiti, ma non è un racconto oggettivo, è il racconto della tua esperienza.
Esatto.
C'è bisogno di qualcosa che sia una comunicazione oggettiva, che chiaramente non racconterà l'esperienza che il gioco ci dà, perché alla fine una biblioteca non ti racconta l'esperienza di leggere un romanzo quando trovi un romanzo lì. Poi tu te lo leggi e te lo vivi tu e hai la tua esperienza di quel romanzo. Però deve esserci una prima parte in cui ti diamo delle informazioni oggettive che ti permette di decidere se tu vuoi o meno vivere l'esperienza di quel romanzo.
Sì, assolutamente. E tra l'altro su questa cosa, errori di catalogazione, diciamo che ho anche un aneddoto personale, nel senso che nel 2021 avevo pubblicato Creare buoni investigatori, che è un manuale fan-made per Cthulhu Dark, e avendone stampate un po' di copie, dovevo fare il deposito legale obbligatorio. Ok, quando in Italia si stampa un libro bisogna mandarne delle copie, in base al numero di copie che stampi. E io dovevo mandarle a Firenze e alla Braille Dance di Milano, quindi alla Nazionale di Firenze e alla Braille Dance di Milano. E gliele ho mandate e poi dopo loro lo ricevono e lo catalogano, devono catalogarlo, lo hanno catalogato, però mi hanno messo come codice di UI, quindi come soggetto di fatto, nei manuali per investigatori privati.
Che bello!
Ora... io ho aperto una segnalazione all'Istituto Centrale per il Catalogo dicendovi guardate che la classificazione Dewey non c'entra, e gli ho suggerito invece quella che secondo me dovrebbe essere corretta, perché c'è un codice per i giochi di ruolo. L'ho scoperto per puro caso.
Un codice per i giochi di ruolo specifico?
Sì, giochi di ruolo e giochi d'avventura. Se vuoi vado anche a dirti qual è.
Allora aspetta, perché io so che c'è un 793.93 con delle ulteriori specifiche successive che sono il 23 e il 27.
Mi pare che sia quello.
Ok, perché 793.93 è giochi e divertimenti al chiuso, che ha le ulteriori specifiche giochi fantasy, giochi d'avventura.
Esatto.
Ed è il motivo per cui secondo me in realtà va bene, cioè sicuramente meglio che manuale per investigatori privati, nel suo caso, però se ci pensate, questa è un'altra delle cose che non funziona per parlare di gioco ruolo, nel senso che 793.93 giochi e divertimenti al chiuso, sì, i giochi di ruolo sono dei giochi e divertimenti al chiuso, i puzzle sono dei giochi e divertimenti al chiuso, i videogame, i libro game, i giochi da tavolo, il calcio balilla, sono tutti giochi e divertimenti al chiuso. E va bene, ma anche no, perché alla fine stiamo dicendo che tutti i giochi sono giochi, però la differenza che c'è tra fare un puzzle, giocare a Polaris e giocare una partita al calcio balilla sono tre cose completamente diverse.
Sono pienamente d'accordo, tant'è che di solito i codici di Dewey si sviluppano quando viene fuori una necessità, per cui esatto. Prima o poi qualcuno glielo farà notare e cominceranno ad aggiungere ulteriori specifiche, e prima o poi sarà ancora più utile e si sarà, immagino, una revisione dei codici che sono troppo generiche per dire qualcosa di interessante.
Sì, perché alla fine, esatto, stiamo dicendo che tutti i giochi sono giochi, che non è necessariamente un'informazione falsa, ma non è un'informazione utile se vogliamo descrivere qualcosa di un pochino più specifico.
Assolutamente. Meglio di dire che è un manuale per investigatori privati.
Sicuramente. Tra l'altro, sì, quello sì.
Se non ricordo male, sull'OPAC dell'SBN, cioè quindi sul catalogo online del Servizio Bibliotecario Nazionale, è l'unico libro in Italia con quel codice di Dewey. Ed è pure sbagliato.
Fantastico, le magie.
Sappi che comunque sia, non mi hanno ancora risposto e non l'hanno ancora cambiato, nonostante siano passati diversi mesi.
Vabbè, con le tempistiche delle biblioteche centrali nazionali,
certo.
Forse tra una decina d'anni saprei qualcosa.
Assolutamente.
Però, per esempio, una cosa che io ne ho parlato con la mia relatrice, poi nella tesi non l'ho scritto perché non era il luogo per farlo. Quando nel gennaio del 2022 io ho iniziato a fare quel giochino lì di cercare i titoli di giochi di ruolo nel catalogo per vedere cosa c'era, avevo trovato un paio di erroracci un po' grossi che avevo usato poi per presentare il mio progetto di tesi al mio relatore, per fargli capire che c'era davvero un problema. Nello specifico, la catalogazione di Lex Arcana, Un mondo senza fine, mi sembra fosse, era stato catalogato, esatto, era stato catalogato come Ex Arcana,
wow,
senza la L, perché la L era sembrata una parte grafica di riquadro, no? Cioè, l'avevano scambiata per un riquadro in cui è stato incassato il titolo. E io l'ho segnalato al mio relatore, al mio prof, che poi non era stato lui il relatore perché la relatrice è stata la dottoressa in catalogazione. L'ho segnalato a lui, l'ho segnalato più volte al personale di varie biblioteche, proprio come esempio di dire guardate che questa cosa è scritta sull'OPAC del Servizio Bibliotecario Nazionale e non è vera, cioè lo vedete anche voi che questa è una L e che ex arcana non vuol dire niente, mentre l'ex arcana sì.
Sì.
Ti dirò che quando ad agosto del 2023 ho rifatto questa ricerca perché volevo andare a vedere, volevo andare a riprendere questo errore che avevo trovato, non è più sbagliato, è stato corretto. Io non lo so se l'averlo segnalato a mezzo mondo nel corso della mia tesi abbia fatto in modo che qualcuno l'abbia segnalato, è stato corretto, però è stato corretto.
Sì.
Ed è stato molto bello perché trovarlo corretto mi ha proprio dato il polso del fatto che si può fare qualcosa, si può sistemare se gli spieghiamo come farlo, per cui
certo.
È stato bello.
Assolutamente. Poi lì è proprio una questione, come dire, di permessi. Se tu non hai il permesso, però puoi fare una segnalazione, qualcuno che ha il permesso può modificarlo. Cioè anche il bibliotecario della biblioteca di paese si può accorgere che ha sbagliato, può fare una segnalazione, però non ha il potere per cambiarlo in genere.
Per cambiarlo, sì, perché sennò ci mettono mano tutti e diventa un disastro.
Esatto. Che poi è il principio in base al quale, per esempio, funziona se tu devi cambiare un'informazione sbagliata su Google Maps, cioè tu non hai il potere di cambiarlo, esatto, ma puoi segnalare che è sbagliata.
Esatto.
E assolutamente, sì, sono d'accordo con te. Secondo me l'hanno cambiato perché tu hai segnalato questa cosa.
È bello pensarlo, quantomeno, perché mi sembra di aver... Cioè, se anche la mia tesi è riuscita solo a far cambiare quel titolo lì, ha già lasciato un'impronta sul mondo e sono contenta.
Sì, sì. Ma anche in Morte nel Saloon mettiamo quelle informazioni perché tu ce l'hai detto, per cui almeno due
bello,
segni sul
bello,
mondo.
Bello,
bello,
giusto, lì. Giusto. Che cosa bella. Sono veramente molto contenta che lo facciate, perché cioè, è una cosa vera a questo punto. Non è solo una mia elucubrazione di 2 anni di averci ragionato sopra io e me e il segreto della libreria dei miei giochi. Cioè, no?
No, assolutamente. Poi dopo in genere queste, come dire, queste pratiche si diffondono, trovano un loro equilibrio e poi in genere quando raggiunge una certa massa critica qualcuno dice sì, però adesso tocca che ci diamo uno standard, no?
sì.
Però se c'è già uno standard indicativo che si è usato fino ad allora, si tende a incorporare quello.
Sì, perché sarebbe assolutamente poco efficiente scriverne uno nuovo da capo quando ce n'è già uno in essere, per cui... E soprattutto è comunque un... il linguaggio SBD è stato pensato proprio per poter descrivere qualsiasi cosa.
Sì.
Quindi dovrebbe quantomeno essere in grado di farlo, per cui non ha veramente senso proporsi di inventarne uno nuovo per fare una cosa solo per i giochi di ruolo che poi deve integrarsi con quello che già esiste, cioè no. Usiamo quello e basta.
Sì, sì, adesso non vorrei dire una cavolata perché io non sono un espertone di catalogazione, ma mi pare che proprio negli ultimi anni si stia molto ragionando a livello catalografico proprio sul definire in maniera sempre più astratta, cioè i libri di fatto sono semplicemente una descrizione di entità, no? Però tu puoi descrivere cose di un reperto archeologico, per dire, cioè...
Sì.
Non è che, chiaro, ci sono delle specifiche, però stai comunque descrivendo dei beni culturali, per esempio, oppure i documenti d'archivio, per cui di fatto, esattamente come si è fatto anche in informatica, con l'XML, che è diciamo, è quello più astratto, e poi dopo diventa XHTML e così via, il concetto è esattamente lo stesso, tant'è che addirittura... No. A volte si usano proprio gli stessi linguaggi, cioè se vai a vedere a volte è un XML, vabbè, comunque...
Sì, sì. Di fatto sì, cioè il progresso dell'informatica ha dato una spinta fortissima a questo tipo, cioè non è una questione di progresso dell'informatica quanto di forma mentis che ci ha dato l'informatica. L'informatica ci ha abituati a indicizzare le cose, e essere abituati a indicizzare le cose è una bella spinta dal punto di vista di chi deve gestire un catalogo, cioè confrontarsi con una persona che è abituata a percepire il mondo indicizzato è da una parte una sfida, perché a questo punto la persona si aspetta di trovare le cose indicizzate. Dall'altra è un bel canale di comunicazione con una persona che adesso ha le competenze e dà per scontate delle cose che fanno parte del tuo lavoro e quindi le capisce di più.
Certo, che poi alla fin fine non è un imbrigliare la realtà, ma è semplicemente un modo per poter ricercare le informazioni.
Esatto.
Perché è chiaro che non stiamo parlando di ontologia, cioè non stiamo parlando di definire le cose nella loro vera natura. Non è quello lo scopo della catalogazione.
No.
È quello di descriverle nella maniera che sia più utile possibile per fruirle.
Per raggiungerla e fruirla, esatto.
E ok, credo che abbiamo detto praticamente tutto. Ti viene in mente qualcosa da dire prima che andiamo verso la conclusione? Qualcosa che assolutamente non possiamo non dire.
Qualcosa che assolutamente non possiamo non dire. Allora, c'è una parte in realtà della mia tesi che è rimasta solo nella mia testa e nella discussione, perché non mi è stato possibile in alcun modo testarla. Una delle cose di cui mi hanno parlato i giocatori di ruolo relative alla loro percezione del gioco di ruolo nelle biblioteche è che secondo loro il posizionamento scaffale dei giochi, che in genere è nell'area destinata ai ragazzi, non è giusta, nel senso che il gioco di ruolo, parte della bellezza del gioco di ruolo, parte della sua pregnanza è anche il trattare tematiche assolutamente spiccatamente adulte,
Sì. È
e quindi collocare i giochi di ruolo nell'area destinata ai ragazzi non è funzionale. Che è vero,
infantilizzante,
esatto.
cioè senza nulla
Allora,
togliere l'infanzia.
assolutamente, però difficilmente troveremo un fruitore di giochi di ruolo che va a scartabellare il catalogo dell'area ragazzi, perché è un po' fuori luogo. Non...
Certo.
E allora, da una parte è vero, sono d'accordo, anche perché non mi sognerei mai di mettere cose come quelle che nominavo prima, tipo Greyranks e Dog Eat Dogs nell'area destinata ai ragazzi, cioè mi sembra una blasfemia solo pensarlo. Dall'altra parte, la biblioteca deve fare i conti col fatto che gli spazi che ha sono quelli lì, per cui non può avere un'area giochi di ruolo per i ragazzi con i titoli solo per i ragazzi, un'area giochi di ruolo per gli adulti con i titoli per gli adulti e un'area di giochi di ruolo misti, cioè sono già tre aree all'interno di una biblioteca,
Certo.
non funziona in termini di spazio. Allora avevo chiesto ai giocatori di ruolo, secondo loro, come si poteva valorizzare la presenza del gioco di ruolo? Qualcuno mi aveva suggerito appunto di spostare il posizionamento scaffale dall'area ragazzi ad un'area diversa, senza però, cioè più di una persona mi ha dato questo suggerimento, senza però darmi una soluzione su dove metterli. Ora, il sondaggio era completamente anonimo, quindi io non lo so chi mi ha dato questa risposta, però ho ricevuto una risposta che ho trovato deliziosa, di una persona che mi ha suggerito: si potrebbe mettere i giochi di ruolo ispirati da libri, romanzi, fiction e narrativa in generale accanto ai libri che li hanno ispirati. E quindi, non lo so, tutta la roba di Cthulhu accanto a Lovecraft. Ok, e io l'ho trovato bellissimo come suggerimento. Poi ci ho ragionato un po' su, è bellissima come idea, non si può veramente fare così, chiaramente, perché ci sono due problemi principali. Il primo è che se anche abbiamo dei giochi di ruolo in biblioteca che sono ispirati da dei libri, non è detto che la biblioteca abbia i libri da cui il gioco è ispirato, e quindi rimaniamo lì con dei giochi che comunque non sono collocati. Il secondo è che significa disperdere comunque tantissimo i giochi di ruolo nel resto della biblioteca, e ci sono anche proprio dei problemi di gestione dello spazio, perché se parliamo di, non lo so, Good Society, che è ispirato a Jane Austen, è un gioco che è ispirato a Jane Austen, e lo metti accanto lì, non succede niente. Mettiamo veramente tutti i giochi ispirati a Cthulhu accanto a Lovecraft? Io non lo so cosa succede su quello scaffale se li mettiamo veramente tutti lì.
Sì, anche perché poi a volte le collocazioni tengono conto anche del formato del libro.
Formato,
Cioè, se
esatto.
io
Però
ho lo scaffale alto 30 centimetri.
è un problema, esatto. Però a partire da questo suggerimento, insieme alla mia relatrice, ho provato a pensare che magari mettere l'intero gioco di ruolo accanto al libro da cui è ispirato non è molto funzionale. Però un sistema di schede di rimando che dice accanto a Jane Austen: guarda che se vuoi nello scaffale dei giochi di ruolo c'è un gioco che parla di questa roba qui, oppure accanto a Lovecraft, guarda che se vuoi di là ci sono un sacco di giochi di ruolo che parlano dei miti di Cthulhu. Questa roba sarebbe funzionale, perché è una scheda di rimando, non è difficile da fare, e soprattutto è una scheda di rimando targetizzata, perché tu stai parlando con una persona che è già interessata a Cthulhu, perché era lì a prenderlo.
Sì. Mi verrebbe cioè di fatto stai rendendo un ipertesto lo scaffale stesso.
Esatto.
E una
Questa
cosa
cosa
che
sarebbe
non ho
molto bella da provare.
sarebbe molto carina in effetti. E ti dico che una cosa che mi dà da pensare è che, per esempio, a me non è mai capitato di vederla neanche per le opere di narrativa che già ci sono. Cioè, se per esempio,
Vero?
adesso, leggo Lovecraft e poi leggo Il Re in Giallo, da nessuna parte, cioè, li troverò rimandati.
cioè almeno che io sappia non...
sarebbe molto carino. Cioè, ora, chiaramente per provarlo mi servirebbe che una biblioteca mi dicesse sì, facciamolo, proviamo e vediamo se funziona. Sì, sì. E se qualche biblioteca lo vuole fare, sono qua, Però...
Scrivi a Multiplo di Cavriago, che ha una bella ludoteca.
Glielo scrivo.
Sono pazzi sperimentali, magari lo fanno.
Magari lo scopriamo, però ecco sì, questa era una di quelle cose che è rimasta lì, ne ho parlato durante la discussione, però ovviamente non avendo dati non ho potuto poi approfondire in tesi. E mi piacerebbe veramente tanto provare.
Ok, allora va bene, ti faccio una domanda che non era in scaletta e mi è venuta in mente così, e così ti metterò in difficoltà, no, non lo faccio per quello.
Vai.
Se tipo io fossi il genio della lampada, tu potessi chiedermi un desiderio per le biblioteche e i giochi di ruolo, cosa mi chiederesti?
Cosa ti chiederei? Non lo so, cosa ti chiederei? Ti chiederei, non lo so, Dani.
Ok, va bene.
No, è che allora ci sono un sacco di cose che potrei chiedere, sì. Però nessuna è veramente da eleggere all'unico desiderio che
okay,
ho. No?
Perfetto. E quindi... Allora, una tra le tante che di sicuro vorresti vedere realizzata.
Ok, mi piacerebbe tanto che chi gestisce le biblioteche riuscisse ad avere veramente accesso all'acquisto di manuali di giochi di ruolo. Perché allo stato attuale le biblioteche devono acquistare attraverso canali specifici, che sono quelli della pubblica amministrazione, e i fornitori di cui si devono servire segnalano la presenza del gioco di ruolo come acquistabile, ma poi questa cosa non è vera, non succede davvero, e quindi un sacco, o comunque succede sempre con giri strani, ritardi, passaparola infiniti, di insomma non so quale natura... E quindi mi piacerebbe che fosse più facile per loro.
Assolutamente, ti capisco. Oltretutto non auguro a nessun bibliotecario di dover acquistare un libro che non ha l'ISBN, perché... Eppure sono parecchi libri che non hanno l'ISBN, anche se sembra strano, nei editori indipendenti specialmente, però sono comunque libri.
È vero.
E... Assolutamente. Hai ragione su questa cosa, io l'ho toccata con mano avendo lavorato in comune e a volte può essere un po', diciamo, insomma spinosa.
Di fatto cioè le biblioteche che, per esempio la biblioteca Ernesto Ranieri di Sesto Fiorentino, che ha questo catalogo infinito, tra virgolette, rispetto a tutte le altre, perché comunque 70 titoli sono tanti in una biblioteca.
Tanti.
È comunque una biblioteca che ha spesso a che fare con stratagemma.
Ah.
E quindi di fatto i giochi di ruolo in qualche modo, ora siano donazioni, sia un accordo che c'è tra di loro, sia non lo so, non ho approfondito, non mi riguardava, però avere a che fare con il negozio di gioco di ruolo sul territorio italiano immagino che aiuti in qualche modo. Per il resto credo che siano principalmente donazioni quelle di cui le biblioteche dispongono.
Beh, assolutamente, ma cioè, adesso credo che noi non lo vediamo ancora tantissimo, però quando la nostra generazione, per ragioni anagrafiche, cioè morirà, ok, c'è chi, diciamo, tutti i manuali che sta accumulando li lascerà in eredità a qualcuno, no?
Esatto.
Li lascerà in eredità ai figli, ai nipoti, ad amici, a parenti, ma ci sarà anche qualcuno che...
non sa cosa farsene.
Esatto, e quando questo accade finiscono alle biblioteche comunali in genere. Quindi... Non è così improbabile che una biblioteca si trovi dall'oggi al domani ad avere tipo 100 volumi che non sa che cosa sono.
Esatto, e non sa cosa sono, non sa come identificarli e di conseguenza non sa che cosa farsene.
Sì, sì, per cui
poi
adesso...
diventano una cosa da gestire, che occupa spazio, che comunque è lì, è una risorsa della biblioteca che però se non viene usata diventa un peso di fatto, perché poi va mantenuta, va gestita, va giustificata, perché comunque 100 volumi mi occupano comunque uno scaffale.
Certo.
Se è uno scaffale che io non riesco a comunicare, a prestito non ci va mai, è uno scaffale buttato.
Eh sì, assolutamente. Per cui adesso io dico questa cosa, siamo quasi in conclusione, però mi viene in mente. Se io penso a 30, 40, 50 anni fa, pensare a una biblioteca dedicata al fumetto e alla fantascienza. Eppure le hanno fatte. Ci tengo a dire che la prima in Italia esclusivamente dedicata al fumetto è stata fondata a Cremona, è il Centro Fumetto Andrea Pazienza, ed è una biblioteca di pubblica lettura comunale dedicata al fumetto. Poi non è, adesso non è più l'unica. Però esattamente come una volta se leggevi i fumetti veniva considerata subcultura, e poi in realtà finalmente si è capito che invece era cultura, penso che prima o poi a un certo punto nasceranno delle biblioteche specializzate anche per i giochi di ruolo, e a quel punto per forza di cose si tenderà ad accorpare, tipo io questa roba non la so gestire, però che ne so, a Firenze,
esatto,
a Modena c'è una biblioteca di giochi di ruolo, vediamo cosa possiamo fare per
cosa
fare
fanno loro, esatto.
Esatto, e quindi a quel punto il comune fa il prestito oppure chiede il permesso per alienare il bene, mandarlo a un'altra biblioteca pubblica, insomma, e a quel punto il bene diventa fruibile nella migliore condizione possibile.
Esatto.
E per cui vabbè, non so, ne discuteremo tra 20 anni, dai,
dai.
O tra 10.
E
ok, allora direi che adesso siamo proprio in chiusura, e io di solito in chiusura chiedo sempre una cosa all'ospite, vale a dire se hai qualche opera, un gioco, un libro, un film, una serie TV, qualcosa che consigli ai bambini che ci seguono da casa di leggere, guardare, nasare, quello che ti pare, un saggio, non lo so.
Allora, c'è una cosa, e soprattutto se parliamo veramente di bambini, io la consiglio sempre. Io sono rimasta da ragazzina folgorata da alcuni romanzi di una scrittrice che si chiama Bianca Pizzorno, e credo di averli letti tutti. Prendetene uno a caso, quello che vi ispira di più, leggetelo. Cioè, è veramente la cosa... di tutte le cose che ho visto, letto, sfogliato, e c'è da dire che negli ultimi anni non sono tante, perché negli ultimi anni ho sfogliato un sacco di saggi per studiare e dare gli esami, però credo che il senso di meraviglia e di scoperta e di, non lo so, di magia che mi ha lasciato La bambola dell'alchimista di Bianca Pizzorno, poche cose nel mondo.
Ok, quindi il tuo consiglio è prendete e leggete Bianca Pizzorno.
Esatto, esatto.
E se non sapete dove prenderlo, andate in biblioteca.
Andate in biblioteca, quella sicuramente c'è in biblioteca.
Esatto. Stavi dicendo?
No, dicevo, è stato veramente... cioè, prendetene uno a caso, perché sono tutti belli. Quello è stato quello che ha folgorato me, però Clorofilla del cielo blu, La bambola viva, ce ne sono tantissimi. Lei è una scrittrice bravissima e proprio piacevole. Io l'ho letta che ero in prima media, per cui va bene veramente anche per i bambini. Assolutamente sì, leggetela. Oppure, boh, poi vabbè, se volete giocate di ruolo anche, però quello è più difficile da spiegare.
Ok, di solito se non ricordo male anch'io, oddio, da quanto tempo non faccio un'intervista, anch'io di solito consiglio qualcosa, adesso sono io in difficoltà. Ah, allora, la lascio qui. Cosa vi consiglio? Sì, un secondo, mi è venuta un'idea. Allora, praticamente, per puro caso... l'anno scorso ho scoperto che Paul Ziga, che è l'autore del Silenzio dei Minotauri, La mia vita col padrone, aveva pubblicato una specie di saggio divulgativo, anzi un libro di Actual Play, che si intitola The Ink That Bleeds, cioè l'inchiostro che sanguina, ed è praticamente una sorta di libro, un libretto, cosa saranno, una trentina di pagine, è una zine di fatto, dove lui parla di come... sta giocando i giochi diaristici e di come ha scoperto che gli danno un'esperienza molto vivida di bleed e di gioco spontaneo ed emergente. Fa un sacco di esempi dalle sue partite, dà dei consigli, analizza come si giocano certi giochi, ed è, credo, lo sto leggendo a tempo perso in questi giorni, e devo dire che è veramente veramente un bel libro che parla del gioco di ruolo.
The Ink That Bleeds.
Sì, purtroppo non è disponibile in formato digitale per una scelta editoriale, però è ordinabile a pochi dollari. Addirittura con le spedizioni non parte un rene, perché è un librettino del cavolo che sta, cioè piccolino, come formato intendo, non come contenuto, che sta in una normalissima busta da lettere. E...
Oh, bello!
Sì, sì. Spero che prima o poi pubblichi anche in formato digitale, perché così lo rende più fruibile per chi non vuole.
Sì.
E... Ah, sì. Tra l'altro, mi è appena caduto dal libro, era il risvolto della lettera con la quale me l'ha spedito, e c'è scritto I hope you like it, Daniele. Così.
Che carino!
Sì, sì. E niente. E quindi questo è il mio consiglio. Allora, Vanessa, io ti ringrazio per aver accettato la mia proposta di, insomma, venire a parlare del tuo lavoro di ricerca, di tesi, per aver
Grazie
parlato delle biblioteche, di giochi di ruolo, per averci raccontato un sacco di storie belle, anche, come dire, autobiografiche, che secondo me sono sempre belle. E ti ringrazio, e se vuoi tornare prossimamente a parlare di altro, non devi fare nient'altro che chiedere.
Grazie a te di avermi ospitata, è stato molto bello, e, però francamente non so di cos'altro potrei venire a parlare, perché io non è che sono a che illuminare di... però se c'è qualcosa poi sì, va bene.
Vabbè, ma cioè alla fin fine non è necessario che una persona sia un luminare per parlare di giochi di ruolo, l'importante è che porti la sua esperienza in maniera genuina, a mio avviso, e per cui tutti in realtà abbiamo titolo per farlo.
Questo è vero.
C'è ancora una passione che si basa sulle esperienze personali e sul raccontarle, per cui ben venga che tutti lo possano fare. Ok, allora
sì, volentieri.
Perfetto. E allora, grazie per essere stati con noi, vi salutiamo e ci risentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao!